Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Saulo, spirando ancora minacce e stragi contro i discepoli del Signore, si presentò al sommo sacerdote e gli chiese lettere per le sinagoghe di Damasco, al fine di essere autorizzato a condurre in catene a Gerusalemme tutti quelli che avesse trovato, uomini e donne, appartenenti a questa via. E avvenne che mentre era in viaggio e stava per avvicinarsi a Damasco, all'improvviso lo avvolse una luce dal cielo e cadendo a terra udì una voce che gli diceva: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Rispose: Chi sei, o Signore? Ed egli: Io sono Gesù che tu perseguiti, ma tu alzati ed entra nella città. E ti sarà detto ciò che devi fare. Gli uomini che facevano il cammino con lui si erano fermati ammutoliti, sentendo la voce, ma non vedendo nessuno. Saulo allora si alzò da terra, ma aperti gli occhi non vedeva nulla. Così, guidandolo per mano, lo condussero a Damasco. Per 3 giorni rimase cieco e non prese né cibo né bevanda. C'era a Damasco un discepolo di nome Anania. Il Signore in una visione gli disse: Anania. Rispose: Eccomi, Signore. E il Signore a lui: Su, va nella strada chiamata diritta e cerca nella casa di Giuda un tale che ha nome Saulo di Tarso. Ecco, sta pregando e ha visto in visione un uomo di nome Anania venire a imporgli le mani perché recuperasse la vista. Rispose Anania: Signore, riguardo a quest'uomo, ho udito da molti quanto male ha fatto ai tuoi fedeli a Gerusalemme. Inoltre, qui egli ha l'autorizzazione dei capi dei sacerdoti di arrestare tutti quelli che invocano il tuo nome. Ma il Signore gli disse: Va, perché egli è lo strumento che ho scelto per me, affinché porti il mio nome dinanzi alle nazioni, ai re, ai figli di Israele, e io gli mostrerò quanto dovrà soffrire per il mio nome. Allora Anania andò, entrò nella casa, gli impose le mani e disse: Saulo, fratello, mi ha mandato a te il Signore, quel Gesù che ti è apparso sulla strada che percorrevi, perché tu riacquisti la vista e sia colmato di Spirito Santo. E subito gli caddero dagli occhi come delle squame e recuperò la vista. Si alzò e venne battezzato. Poi prese cibo e le forze gli ritornarono. Rimase alcuni giorni insieme ai discepoli che erano a Damasco e subito nelle sinagoghe annunciava che Gesù è il Figlio di Dio. Lode al Signore sempre. Amen. Alleluia. Questa è la prima lettura. La prima lettura della messa. Quindi quanti sono stati a messa hanno ascoltato questa prima lettura dove si racconta la conversione di Paolo. Ma leggendo bene, sono 20 versetti. In 10 versetti si parla della conversione di Paolo, negli altri 10 si parla della conversione, se così si può dire, di Anania. La prima conversione avviene per strada di un uomo che è contrario alla via, così si chiamavano prima i primi cristiani. L'altro invece se ne stava pregando a casa sua, tranquillo, come magari tante volte facciamo, e il Signore gli dice di andare a imporre le mani a un certo Paolo di Tarso. Ma signore, ma non lo sai tutto quello che sta facendo, che addirittura ha l'autorizzazione dei preti, dei sommi sacerdoti, di arrestare tutti quelli che invocano il tuo nome? Non è che gli posso presentare lì, gli impongo le mani, arrestano anche me. Tu vai, perché io l'ho scelto per portare il mio nome e gli mostrerò quanto dovrà soffrire. Questo è importante perché in ogni opera d'amore, diceva Caterina da Siena, non c'è amore senza dolore. E ogni volta che noi facciamo qualche cosa, c'è un quid di stanchezza, di sofferenza, e togliamoci dalla testa che tutto quello che fa il Signore, cioè siamo in questa incarnazione, quindi ci sono delle cose dove ci sono delle sofferenze che una donna accetta come quando è nata Barbara e come quando è nata Veronica e basta, poi ti sei fermata. I dolori del parto, però ecco, quindi ogni cosa che nasce, ogni cosa c'ha sempre un quid di sofferenza. Teniamolo presente questo, perché molte volte sembra che deve essere tutto, è tutto gioia, senz'altro, ma c'è. E quindi ecco, Anania obbedisce, obbedisce. Però ecco, quello che risalta di più, questo serve anche a noi, perché molte volte il Signore ci dice di fare delle cose che sono contrarie. E quindi Paolo di Tarso è un bestemmiatore, un persecutore, e noi dobbiamo andare lì. È come quando viene chiamato Giona, devi andare a Ninive, oppure quando agli apostoli della resurrezione è portata la resurrezione, cominciando da Gerusalemme. Come Gerusalemme ti hanno ammazzato e noi dobbiamo andare a dire. A volte ci sono delle situazioni in contrasto. E attenzione, non è che il Signore ci fa soltanto degli zuccherini, a volte ci dice di metterci in contrasto con l'ambiente circostante. L'ambiente circostante che può essere a volte la chiesa, a volte può essere la famiglia, a volte può essere la comunità di amici, dove noi siamo invitati ad essere pietra d'inciampo, invitati ad essere sassolino. Però ecco quello che colpisce di più. È la conversione di Saulo. Saulo, che perseguitava questi della via, era proprio fanatico. Comincia con l'uccisione di Stefano. L'uccisione di Stefano, lui è complice dell'omicidio di Stefano, e entrava nelle case, arrestava donne e bambini e li faceva frustare, li faceva ammazzare anche. E quindi ha avuto questa lettera di un specie di lasciapassare libero di andare a Damasco, quindi da Gerusalemme va a Damasco, dove ci sono questi gruppi della fraternità che bisogna debellare, che bisogna. Quindi 8 giorni di cammino, lui parte e va tranquillo, dice adesso ci penso io a questi, tabula, tabula rasa. Mentre è in cammino, ecco, ci sono le 7 colonne di Damasco, così vengono chiamate. Le 7 colonne di Damasco, così si manifesta il Signore anche nella nostra vita. Noi non siamo a livello di Paolo. A parte Paolo, Paolo, ecco, facendo i conti, qui li ho scritti, lui si converte nell'anno 36. Nell'anno 67 muore, quindi dalla conversione alla morte ci sono 31 anni. I primi 3 anni lui li passa in Arabia, una specie di noviziato. Poi sta 5 anni coatto a Tarso, e quindi già sono 8 anni in meno. Lui per 7 volte va in prigione. 8 volte viene flagellato, e non è che tu vieni flagellato e l'indomani te ne vai in sinagoga a parlarti, devi stare un po' in convalescenza per fare rimarginare le ferite. In più, non è che c'erano come oggi, io stamattina ero a Novara, adesso mi trovo a Roma, c'è il treno veloce e arrivi. Dovevi girare perché lui fondava le comunità e poi andava girando, quindi si pensa che lui abbia percorso 15.000 km, sempre, si muovevano a piedi, la caduta da cavallo non esiste, gli ebrei non andavano a cavallo, quindi camminavano a piedi la caduta. E quindi in pratica, di questi 31 anni, tolti 8 di cose, tolte le prigionie, tolte le flagellazioni, tolti i naufragi, le cose, ma quanto ha potuto evangelizzare? Eppure lui è il più grande evangelizzatore della storia. Metà del Nuovo Testamento sono le sue lettere. Un grande mistico, lui stesso dice, io sono salito al terzo cielo, e io ho visto il Signore, cosa. Quindi poco tempo, quindi tenti, questo poco tempo che c'hai, cerca di fare come Paolo, scrivi qualche lettera magari, cioè, noi passiamo anni e anni e anni. Lui è proprio preso dal Signore ed è stato chiamato degno di fiducia. Lui stesso, e tra l'altro, è una parola che il Signore ha dato anche a me oggi al termine della preghiera del cuore: rendo grazie a colui che mi ha dato la forza, Cristo Gesù, Signore nostro, perché mi ha giudicato degno di fiducia, chiamandomi al ministero. Io che ero stato un persecutore, un bestemmiatore, un violento, mi è stata usata misericordia perché agivo lontano dalla fede. Io avevo la fede in Yahweh e a questa fede in Gesù, Gesù il Signore. E queste sette colonne, le troviamo in questi versetti della conversione. La prima colonna è all'improvviso. All'improvviso, e ho fatto già una catechesi in questa comunità. Dio si manifesta all'improvviso. All'improvviso cambia la nostra situazione. All'improvviso Pentecoste erano un gruppetto di persone chiuse in un cenacolo in via 20 settembre, impauriti. A pregare, cosa ci succederà, cosa fanno. All'improvviso irrompe lo Spirito Santo e quello che era un balbettante, quello che era un dilettante allo sbaraglio, Pietro, diventa un grande evangelizzatore. Lui che aveva avuto paura della vecchietta, qua siete tutte giovani, una vecchietta, chi è la vecchietta? No, non c'è. Quella vecchietta che gli disse: ma no! Tu hai lo stesso accento della Galilea, tu fai uno. No, 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 io non sono. Una settimana prima aveva detto io non sono e poi fa questo discorso e converte Pietro 3.000 persone. 3.000 persone lì a Gerusalemme dicono vogliamo diventare cristiani. Che dobbiamo fare? Dice battezzatevi. All'improvviso quindi il Signore può cambiare tutta la nostra vita. Attenzione, quindi teniamolo presente. A Palermo si dice in un'ora Dio lavora e le cose cambiano all'improvviso. E venne all'improvviso un rombo, venne all'improvviso tutto cambia. Quindi la prima colonna è all'improvviso. Secondo è verso mezzogiorno. Verso mezzogiorno non significa dal punto di vista solare, c'è cioè pure l'ora legale. Mezzogiorno per gli ebrei è il momento di massima luce, come mezzanotte è il momento di massimo buio. Quindi nel momento di massima luce, ma non soltanto dal punto di vista atmosferico, Paolo è nel momento di massima luce, di massima riflessione, di massima razionalità, in cui crede, ecco lo dicevo proprio poco fa, in cui credi di prendere, di avere il mondo in mano, di aver capito tutto, ecco che in questa luce tutto cambia perché verso mezzogiorno, all'improvviso, una grande luce dal cielo si manifesta. Quindi improvviso, a mezzogiorno, quindi nel momento in cui tu credi di sapere tutto, si introduce una luce dal cielo. Quindi la luce viene dal cielo, la luce viene dal sole, ma qui vuole dire che Dio ti dà una luce nuova. Quindi quella luce nuova che noi percepiamo non più attraverso la razionalità, ma una luce nuova che noi percepiamo attraverso l'ingresso di Dio nella nostra vita, che io lo identifico con la preghiera del cuore. E dove c'hai e ti fai tutti gli schemini, io mi faccio tutti gli schemini, soggetto, predicato verbale, complemento oggetto, 2 più 2 fa 4, diamo una variante, arriviamo a 5, dai, cosa? Poi fai la preghiera del cuore, poi ci respiri sopra, ci preghi sopra e vedi che Dio ti cambia tutto. Perché sono due modi non complementari, proprio all'opposto, diversi di vedere. Quindi questo capita anche nella nostra vita. Non fidiamoci soltanto della nostra razionalità, del nostro mezzogiorno, ma della luce del Signore. Venne una luce dal cielo, perché io razionalmente posso arrivare qui, ma tu, Signore, cosa pensi della mia vita? Tu, Signore, cosa devo fare? Perché mentalmente oppure razionalmente io posso dire devo fare così, così e così perché è giusto che si faccia così. Ma tu, Signore, cosa vuoi per la mia vita? Una luce venne dal cielo. Teniamolo presente. E la luce che viene dal cielo è sempre in opposizione alla luce che viene dalla ragione. Ecco, cadi a terra. Ecco, poi c'è Caravaggio che fa la caduta da cavallo. Caddi a terra, il cavallo qui non c'è. Caddi a terra. Paolo viene atterrato. Paolo viene buttato. Quindi non c'è più la stampella di Agida, la stampella di Nicola, la stampella di Francesco. Cade a terra, non ha più stampelle, non ha più appoggi. Non c'è più nessuno dove ti puoi appoggiare. Sei a terra. Comincia l'anno zero. Tutto quello su cui tu ti poggiavi non c'è più. Giovanni non c'è più. E tutto quello su cui tu credevi e ti appoggiavi, e Aronne e Cur, gli amici che ti tenevano le braccia in alto, arriva un momento in cui il Signore ti atterra. Arriva un momento in cui sei sola. Sei sola con il Signore. Non c'è più il colonnello che ti fa da sostegno, che ti porta in braccio, che poi portati in braccio ci vuole veramente una bella forza. No, ma lo fai ancora. Cadi a terra. E teniamolo presente che qui il Signore non ci sono più sostegni, non ci sono più appoggi, non ci sono più sicurezze. Quelle cose in cui noi confidavamo. Non ci sono più. Cadi a terra. Anno zero. Questo è il significato dell'anno zero. E qui sentii una voce. Sentii una voce che mi diceva: Antonellina, Antonellina, che stai facendo? Luciano, qua ne abbiamo due Luciano stasera. Luciano chi? L'avvocato o il manager? Luciano, Luciano, e poi qui dirà perché mi perseguiti. Ma quello che voglio evidenziare è che c'è una chiamata diretta di Dio alla nostra vita. Non c'è più una parola scritta, c'è la parola scritta nel cuore, che molte volte è un cuore di pietra. C'è una parola scritta sulla pietra, i 10 comandamenti che vanno bene, ma chi più, chi meno, noi possiamo ascoltare la parola rivolta a me, rivolta personalmente, perché vedi, lo vedremo domenica, adesso io non mi ricordo l'omelia di domenica, ma domenica è la domenica del buon pastore. Ci sono sempre due Vangeli. In uno si dice: le mie pecore ascoltano la mia voce, le mie pecore mi ascoltano, mi riconoscono e mi seguono. Questo è importante, questo è fondamentale. Sentire la voce del Signore che chiama a me personalmente e che per me. Io ancora nella vecchiaia ormai rimango stupito come il Dio degli universi si rivolge a me personalmente e mi ama e mi chiama e mi usa. Io dico, ma com'è possibile? Questo è il mistero del nostro Dio. Ma qui E dobbiamo imparare ad ascoltare la voce del Signore rivolta a noi personalmente, non più attraverso le tavole di pietra, ma che parla attraverso il nostro cuore, che da un cuore di pietra è diventato un cuore di carne. Il nostro, quante volte i profeti hanno detto: vi darò un cuore nuovo, toglierò il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Il cuore di pietra si fida di quello che è scritto sulla pietra. Il cuore di carne si fida della voce, dell'ascolto, dell'ascolto di un Dio che parla a me personalmente, che parla a Saulo personalmente, che parla a Giona personalmente e che parla a Pietro personalmente, come a Saulo, in questo caso. E poi ancora. Salvo, salvo perché mi perseguiti, io ho perseguito te, ma no, ogni cosa che facciamo noi al più piccolo dei nostri fratelli, ricordiamocelo, lo facciamo a Gesù, perché Gesù vive dove vive Gesù? A parte il tabernacolo, a parte la parola, Gesù vive nei fratelli, Gesù vive nelle persone che incontriamo e a volte li perseguitiamo. Ha ragione, a volte è così. E poi qui, questa luce, Paolo, Saulo rimane così, accecato. È come quando tu guardi il sole e poi guardi a terra, non vedi, devi riadattare gli occhi e quindi non riesci a camminare e preso per mano, guidato per mano dai suoi compagni di viaggio. No, è copreso per mano dai suoi amici. Questa è la bellezza. Che prima erano nemici, quindi anche all'interno di un gruppo, all'interno di una comunità, all'interno di una fraternità, all'interno di una famiglia, all'interno di noi che stiamo facendo un cammino, ecco che Gesù ci prende per mano perché noi non vediamo bene la strada. Attenzione, nessuno di noi è autosufficiente. Ritorna di nuovo Caterina da Siena e diceva: Signore, dammi tutti i carismi a me. Questi qua chi sono? Tutti a me, faccio tutto io e me la sbrigo io. No, e noi abbiamo bisogno gli uni degli altri. Malgrado molte volte noi li vediamo come nemici, l'altro è un nemico e l'altro è un inferno, dice Sartre, eppure ci prendono per mano e ci accompagnano. Questa è la bellezza della comunità. Quando io stavo in convento mi dicevano: ma perché devi andare a pregare? Perché? Noi abbiamo già la preghiera nostra, abbiamo i salmi, abbiamo le letture, abbiamo l'ufficio, abbiamo la meditazione, abbiamo la messa. Perché il fratello ti guida, ti prende per mano e ti dà quell'intuizione, quella parola, quella cosa per il tuo cammino. Quindi questo è importante. Ogni persona che viene alla preghiera, ogni persona che il Signore ci manda, anche se ci viene mandata da chissà chi o dal suo bisogno, quella persona è qui perché ha un messaggio per me. E quella persona mi può accompagnare. Teniamolo presente. Ed è a volte la persona più antipatica. A volte è la persona che noi crediamo che. E poi c'è la conclusione, la settima colonna. E dove, che cosa devo fare, Signore? Dice Saulo. E il Signore mi disse: alzati e prosegui verso Damasco. Là sarai informato di tutto ciò che è stabilito che tu faccia. Lì sarai informato. Quindi Saulo si deve fidare. Va da Anania che gli imporrà le mani e gli restituirà la vista. Ma la cosa bella, lì sarà informato. In pratica, e anche nella nostra vita, Noi veniamo informati passo passo dai fratelli che ci guidano verso la nostra vita. Quando io sono entrato in seminario tanti anni fa, all'alba, chi si immaginava se mi dicevano subito tutto quello che dovevo passare? Ma se io sarei scappato a gambe levate, figurati. Passo passo. Il Signore è veramente il Signore, il Dio delle sorprese. Lì sarà informato. E quindi, passo passo, il Signore ci guida. Guida la nostra vita, Linossi. Linossi sei tu e l'altra, no? Tu sei allora Lucia. Sei Gattori, Lucia. E la tua, non diventare rossa, Lucia. Ehi, non è da rossa, ancora ingenua, sta bambina. Il Signore passo passo ti rivelerà la tua vita. La tua vita, questa vita meravigliosa che stai vivendo, queste scoperte nuove che stai facendo, questi squarci di cielo che stai facendo, a poco ne farai ancora di più, camminerai, sarai informata da chi? Da Nicola, da Margherita, da Giulio, ecco, da Simona, da Duva. Da Pisani, Elena, così a poco. E questa è la cosa bella. Il cammino è quando e questo è il cammino che ha fatto Gesù. E San Tommaso scrive nella Summa che Gesù, quando è nato, sapeva tutto. Già lui a 6 mesi sapeva tutto quello che sarebbe accaduto. Invece non è così. Anche Gesù è partito, ma non sapeva che si sarebbe conclusa la sua incarnazione terrena attraverso la croce. Lo ha scoperto a poco, e quando lo ha scoperto, lo ha detto e manco è stato capito. Anche qui è importante. Tu sei qui in questa vita e per vivere la tua vita, non per dare spiegazioni. Era il passo finale, non so di quale catechesi o giornata, e nessuno ha capito Gesù. Quindi non possiamo pretendere che adesso noi che facciamo il cammino di Gesù e gli altri ci capiscono. Ma non dobbiamo nemmeno cercarlo. Se chi ti ama ti capisce indipendentemente da qualsiasi spiegazione. Poi il resto, però ecco, la cosa bella, sarà informato passo passo su quello che è la tua vita. Passo passo verrai informato e guidato per mano. E anche tu, come Paolo, come Saulo, poi dirà: rendo grazie al Signore che mi ha chiamato perché mi ha ritenuto degno di fiducia. Ecco quello, e concludo, la cosa bella. È importante, qual è? Che l'esperienza di Damasco è stata l'esperienza fondante per Saulo. Saulo che era già religioso, Saulo che era già conosceva già tutto l'Antico Testamento, conosceva tutte le scritture, però l'esperienza di Damasco, l'esperienza fondante che ha cambiato la sua vita, l'incontro con Gesù. E quindi la sua predicazione, senza l'esperienza di Damasco, sarebbe stata pura propaganda. Mentre non è stata propaganda, diventa testimonianza perché lui ha avuto l'esperienza di quel fuoco. Ed è l'augurio che faccio a tutti voi. Domenica ci sarà l'effusione. Domenica noi faremo al mattino questa effusione e saranno pochi minuti dove qualche fratello balbetterà qualche preghiera per noi, ci darà qualche passo e non state lì a cercare le cavalle maggiori perché il Signore sceglie gli asini e il Signore sceglie gli ultimi, i bambini. Io ho avuto un gruppetto di preghiera un po' scalcinato quando ho fatto pure io l'effusione, l'ho fatta il 24 marzo, e Non erano, poi naturalmente quando pregano per me sono tutti a disagio, sono tutti devono dire chissà perché. Però ecco, guarda, io ho avuto e per me questo seminario è stata un'esperienza fondante. Di seminari io ne ho fatto, il primo l'ho fatto nell'84 a Roma, 84, quindi 40 anni fa. 40 anni precisi, dopo 40 anni rifaccio questo seminario che è stata un'esperienza unica, bellissima. Non è tanto quella pregherina che mi hanno fatto tutti emozionati e balbettanti, ma è stato questo cammino dove io ho visto il Signore che si inserisce nella mia vita a pulire la cantina, a pulire i vetri, a dare più luce, più spazio e poi quelle parole che hanno pronunciato i fratelli, che io addirittura ho sentito una traduzione che manco c'era, che però era nell'originale, una traduzione del libro dei Proverbi, dove il Signore mi dice che io sono una perla preziosa, dove mi dice delle cose belle, che però sono andato a cercare poi nella Bibbia, non c'era. Io ho tutte le Bibbie, non c'era, però ho anche quella in ebraico e lì c'era. Ma com'è che sono andato a vedere, c'era la Gagini, questa Gagini che è timida, timida, e fammi vedere la Bibbia, non c'era scritto. E quindi, attenzione, nel giorno del seminario potrei ascoltare delle cose che i balbettanti non hanno detto, ma che il Signore vuole dirti. Quindi tenete bene aperte le orecchie del corpo e del cuore, perché sia un'esperienza fondante, al di là poi di quanto noi dovremmo soffrire per realizzare questo meraviglioso che è la nostra vita. E allora, Signore, vogliamo lodarti, benedirti e ringraziarti. Vogliamo pregare per questa comunità di Roma, per questa comunità di Roma che domenica vivrà questa esperienza del seminario, delle conclusioni, dell'effusione. E sappiamo, Signore Gesù, che in questa comunità di Roma si aggancia anche la comunità di Frosinone, la Ciociaria, che arriveranno domenica mattina con i loro dolcetti speciali. Ti ringraziamo, Signore Gesù, per questa bellissima comunione. E già da adesso, Signore Gesù, noi ti chiediamo di effondere il tuo Spirito Santo su di noi, su quanti sono collegati in streaming e su quanti portiamo nel cuore, perché sono gli ultimi 2 giorni. E in questi ultimi 2 giorni, ecco, domani faremo anche l'effusione a Rossella, Rossella che vive questo momento particolare tra la malattia e la salute. Signore, noi ti chiediamo, vieni Spirito Santo, vieni a riempirci della tua presenza, vieni a riempirci della tua potenza, vieni Spirito Santo a infondere in noi la tua grazia, vieni Spirito Santo a toccare il nostro cuore perché ciascuno di noi, ecco, con il cuore di carne, possa ascoltare le tue parole d'amore. Perché poi alla fine la cosa bella, Gesù, che tu parli d'amore. Ecco perché le mie pecore riconoscono la mia voce. Perché bene o male le parole brutte le rimuoviamo, le parole belle invece le ricordiamo, le parole belle, le parole d'amore, le parole che contengono questa energia. E allora vieni Spirito Santo nel nome di Gesù. Amen. In questo luogo.